La città si delinea nel nostro immaginario come la sovrapposizione di più layer, livelli, che in qualche modo sono costretti a coesistere. Possiamo pensarla come un organismo vivente, complesso al pari del corpo umano, che assimila arterie e vene a strade e ferrovie e gli spazi verdi ai polmoni. E i polmoni, il verde, assumono letteralmente il compito di restituire ossigeno all'ambiente che viviamo. Il problema degli elementi non strettamente necessari alla vita è che molto spesso, per importanza, passano in secondo piano, o meglio, vengono dedicati e creati solo per una parte di popolazione. Ed è questo il caso degli spazi verdi, appunto, che nella loro primordiale concezione erano un'area naturale, bella ma per pochi. Questi, infatti, nascono e si sviluppano fin dall'antichità, ai tempi degli Egizi e dei Romani, ma restano confinati all'interno di grandi palazzi o delle case consolari. Sono spazi dove regna una cura meticolosa e una profonda ricerca di bellezza, ma purtroppo destinati ad uso esclusivo delle corti dei re. Come erano ad esempio i giardini del Louvre, giardini di cui ora tutti invece possiamo ammirare la maestosità. Arnaldo Pomodoro, uno dei più grandi scultori contemporanei italiani, dice: «Il giardino è lo specchio della società e del rapporto con la natura ed è insieme uno spazio mitico dove, con più fantasia e libertà, è possibile la collaborazione tra artista ed architetto». Ed ecco, è una società grigia come quella della prima rivoluzione industriale, invece, senza fantasia, che darà vita alla concezione moderna di parco urbano. E come succede lo scopriamo insieme, qui ad una nuova puntata di Spazio Città. Il percorso per arrivare ad una concezione di spazio verde moderna è abbastanza lungo e attraversa più fasi. Ma prima una piccola parentesi. Occupiamoci dei dati. Più verde abbiamo nella nostra città e più ci permetterà di evadere dai piccoli spazi dei nostri appartamenti. Ed uno studio Istat risalente all'anno 2014 in merito ai dati ambientali delle città, in modo particolare in merito ai capoluoghi, ci rivela che mediamente ogni persona ha a disposizione 31 metri quadri di verde, ma questo non è un dato attendibile, poiché viene considerato anche il verde pertinenziale, ovvero quello delle rotatorie o delle aiuole, e quindi non è un verde di cui possiamo realmente usufruire. Scendiamo quindi ad una media di 20 metri quadri che costituiscono, a causa di grandi squilibri tra varie città, un dato ancora non del tutto certo, poiché in alcuni capoluoghi pro capite abbiamo quasi meno di 9 metri quadri di verde pubblico a disposizione, condizioni non accettabili per città che puntano a diventare sostenibili. L'obiettivo, infatti, è quello di riuscire a dedicare ad ogni cittadino un monolocale verde, quindi all'incirca 30 metri quadri per abitante. Come ci siamo detti, le città di partenza, quelle da cui nasce l'esigenza di vivere spazi verdi, poco rappresentano e inglobano intenzioni sostenibili. Sono infatti città grigie, standardizzate e che vivono ai ritmi di vita impostati in base alle catene di montaggio. Città che poco rappresentano chi le abita e a volte rappresentano poco anche chi le amministra. È il caso di Parigi, che nel 1857, sotto il dominio di Napoleone III e l'amministrazione del barone Haussmann, si trasformò nella città che noi tutti conosciamo. Il barone diede vita ad un ventennio di riprogettazione e smembramenti. Nacquero così una costellazione di parchi tramite l'abbattimento di interi quartieri e nacquero anche i famosi Champs-Élysées. Gli Champs-Élysées sono dei veri e propri viali autocelebrativi, poiché in direzione di grandi monumenti e sviluppati per celebrare la grande bellezza parigina. Alla base di questa metodologia di progettazione c'era la presenza di un'amministrazione e di una commissione costituita da artisti e diretta dallo stesso barone. Al contempo si sviluppa con Charles Fourier il concetto di Garden City, ovvero la città giardino. Questo concetto nasce nella realtà industriale prima descritta e riflette sul metodo attraverso cui creare ariosità nel mondo delle città grigie. L'idea che si sviluppa è quella della città giardino autosufficiente, cinta da un anello verde, uno spazio in grado di riavvicinare l'uomo alla natura. In questa fervente atmosfera di cambiamento nasce l'idea di parco urbano pubblico in Inghilterra e più precisamente a Liverpool. Il parco urbano, inteso come spazio aperto, dove riposare la mente, decomprimere e far calare lo stress derivante dai ritmi frenetici della vita industriale. Il paesaggismo inglese tende a contrapporsi alla concezione classica di giardino. Vediamo quindi come non sono più giardini schematici basati su forme geometriche, ma giardini che tentano la simulazione del contesto realmente naturale, con laghetti, fiumi e forme sinuose. Central Park nell'Ottocento è l'emblema di una città e assimila in sé la vera essenza di parco urbano e ne fa il proprio punto di forza. Non è più un luogo di solo piacere e bellezza, ma uno spazio catalizzatore di cultura e socialità. Ad aprire ufficialmente la strada a questo nuovo modello di spazio verde sarà il concetto espresso dall'architetto urbanista Olmsted. Lui vede il parco come dovrebbe essere, non un elemento puntuale, ma parte della rete complessa di strutture che compongono la nostra città, un qualcosa con cui si lavora in sinergia. La città, come abbiamo detto, assorbe e ritrasmette la realtà che tutti viviamo e quindi al suo interno, con i suoi elementi, sopperisce alle esigenze di chi vive quello spazio. E nel Novecento, sotto la spinta del movimento moderno, quindi i parchi si trasformano da spazi belli a spazi funzionali, spazi dove ritrovarsi con circoli sportivi, associazioni, insomma, spazi dove compiere attività. Il parco, quindi, nel Novecento, è al centro di un sentimento dualista, spaccato a metà, tra bellezza e funzionalità. Ma Olmsted e con Central Park capiamo che una zona paludosa al centro di un'area soggetta a forte speculazione edilizia assume, con forme sinuose di libertà, un forte coordinamento con la città stessa, dunque un grande traguardo. Il parco, quindi, al contempo si trasforma in spazio utile, ma in spazio che mantiene il proprio diritto creativo. Questo spazio verde deve svolgere ed essere in grado di sopperire a più funzioni, deve essere in grado di adattarsi a numerosi stili di vita, deve essere per cittadini ricchi e per meno abbienti, per pedoni e per ciclisti, per chi vuole rilassarsi e per chi vuole svolgere attività, e dalla base deve essere un'oasi scollegata e collegata allo stesso tempo alla città che viviamo, per essere totalmente sostenibile. Nel 1983, sempre a Parigi, viene bandito un concorso internazionale per la progettazione di un nuovo parco. Il progetto vincitore sarà quello del Parc de la Villette dell'architetto Bernard Chumy, un parco la cui progettazione sarà basata su tre livelli, a voler ricalcare il linguaggio pittorico di Kandinsky: punti, linee e superfici. Questo parco si assumerà il ruolo di riaccendere il dibattito sul verde urbano, fino ad allora sopito. Le folie, ovvero i punti, sono oggetti architettonici dalla dimensione limitata in lamiera rossa, una sosta nel parco, con varie funzioni, da bar a piccoli punti biblioteca. Le linee, invece, sono i tracciati, i percorsi attraverso cui possiamo addentrarci all'interno del parco, dove, tramite l'intersezione di questi percorsi, nascono momenti in cui svolgere le attività. Il bello è che a questa trama regolare si sovrappone un percorso sinuoso che ci porta in punti inaspettati. Insomma, un giardino nel giardino, che passo dopo passo scopriamo all'interno di questi percorsi. Ma al giorno d'oggi, in contrapposizione alla dualità, si pone anche un altro argomento, ovvero quello della sostenibilità, poiché tutti siamo consapevoli del fatto che avere del verde all'interno dei nostri centri urbani è di fondamentale importanza. E l'Istat ha stabilito che le tipologie di verde sono 5. Abbiamo il verde attrezzato, ovvero quello delle circoscrizioni delle aree gioco o delle piste ciclabili, i parchi urbani, quindi quelli specificatamente delimitati, aree di arredo urbano, come aiuole o sparti traffico, e verde storico, quello delle ville e dei giardini, e aree verdi speciali, che sono quelle ad esempio dei parchi e degli orti botanici. È innegabile come la creazione di una qualsiasi di queste tipologie di aree, se correttamente gestita, aiutino a creare comunità e anche città sostenibile. Tra i vari benefici abbiamo il filtraggio dell'aria, ovvero studiando il giusto mix di piante adatte al nostro clima in base alla tipologia del fogliame, recenti indagini ci dicono che piantumare filari albirati lungo le strade aiuta a diminuire la concentrazione di particolato atmosferico del 70%. La presenza di alberi e quindi di aree ombreggiate, banalmente, aiutano a migliorare il microclima delle zone urbane, che tendenzialmente ha una temperatura più alta rispetto alla norma di un 0,7%. La piantumazione di specifiche ed adatte specie arboree riduce l'effetto delle isole di calore. Inoltre, l'impianto delle radici nel terreno drena e aiuta a impedire possibili fenomeni di dissesto. Non meno importante è la conservazione della biodiversità, che ha una maggiore concentrazione all'interno proprio dei parchi, poiché abbiamo la possibilità di piantumare differenti specie di alberi. La Carta di Aalborg, che abbiamo già nominato precedentemente, va a regolamentare lo sviluppo degli spazi verdi urbani, introducendo un catasto verde degli alberi e numerosi incentivi per la piantumazione. Insomma, nel nostro sistema città, i polmoni, ovvero le aree verdi, giocano un ruolo fondamentale, poiché sono di impatto immediato per il miglioramento della nostra qualità dell'aria. Entrando a far parte della progettazione urbanistica, il verde, nella città, con i propri spazi, ha non solo un budget da spendere, ma anche un ruolo importante all'interno dello sviluppo della sistemazione urbana. Nel 2021 il governo ha messo a disposizione delle città metropolitane italiane 18 milioni di euro per i finanziamenti relativi a progetti di piantumazione di alberi, forestazione urbana e periurbana, e invece quest'anno ha messo a disposizione 330 milioni di euro per progetti riguardanti le stesse tematiche. Il cambiamento climatico, abbiamo capito, che ha sede nelle città ed è da queste che deve essere fermato anche attraverso la forza della natura. Una natura che, come tale, privilegia piante della macchia mediterranea, soprattutto in Italia, in grado non solo di assorbire CO2, ma di abbellire l'ambiente che ci circonda e quindi di donare qualità alle nostre città. Uno dei parchi moderni, che ingloba in sé tutti i cardini di riciclo ed ecosostenibilità, è l'High Line di New York, che si è conquistata il titolo di icona della città. Il parco lineare in considerazione è un ottimo esempio di riconversione, poiché una struttura importante all'interno della città stessa si reinventa. Della tratta ferroviaria sopraelevata, la West Side Line per l'esattezza, vengono recuperati 2,33 km che si trasformano e si plasmano in un'area verde. La vista dalla sopraelevata concede a turisti e cittadini di godere di una nuova prospettiva della città e in particolare dell'area occidentale di Manhattan. La ferrovia nasceva negli anni 30 e fu poi abbandonata nel 1980. Questo parco lineare ha quindi vari accessi che sfruttano quelli preesistenti. Ha una media di 5 milioni di visitatori l'anno e grazie alla forte caratterizzazione a livello naturale, il parco lineare ha quindi vari accessi sfruttando quelli preesistenti ed ha una media di 5 milioni di visitatori l'anno. Grazie alla forte caratterizzazione in cui natura e struttura antropica si compenetrano, è entrata anche nei cuori degli stessi newyorkesi. I binari lasciano nascere il verde che gradualmente, con varie intensità, si riappropria di uno spazio dedicato alla mobilità veloce, portandolo ad una mobilità dolce. La pavimentazione prende vita, dando adito alla creazione di momenti architettonici che spaziano dal semplice arredo urbano, come può essere una panchina, a teatri e cinema all'aperto. Tutto questo, l'iniziativa di riciclo della struttura, è nata nel 2009 dalle idee e dagli spunti forniti da un'associazione, la Friends of High Line, che fornisce alla pubblica amministrazione numerose foto e documentazioni sulla riconversione del tratto di ferrovia. Progetti ed iniziative come questa sono da prendere come esempio, poiché inglobano in sé i principi cardini della sostenibilità, con il miro consumo del suolo, il riciclo e quindi tutto ciò che è alla base di una nuova modalità di vita sostenibile. Quindi non solo piantumazione e forestazione per la creazione di parchi, ma anche un nuovo metodo per riavvicinare il cittadino a spazi abbandonati, come può essere una linea ferroviaria. E voi qual è il vostro rapporto con le aree verdi? Bello, funzionale o avete un rapporto personale. Fateci sapere, scrivete al nostro indirizzo mail spaziocittà@radiouci.it. E vi ricordo che la di città non è accentata. Per oggi è tutto, da Spazio Città io sono Mara, ma ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!